Oh, adesso più che di physical, noi vogliamo occuparci dell'altro aspetto, quello più complesso ma più affascinante, quello psicologico nostro, no? Con un ospite che è uno psicologo clinico perfezionato in psicoterapia, si occupa soprattutto di adolescenti, ma insomma noi siamo stati tutti adolescenti, non è che ci possiamo dimenticare, e poi bisogna vedere gli adulti che si diventa, degli adulti che tante volte sono prigionieri anche di ruoli che devono assumere, magari professionalmente. Buongiorno a Nicola Sacchi.
Buongiorno Rosy, buongiorno di nuovo e bentrovati a tutti. Parlavi di ruoli, beh, i ruoli sono fondamentali, i ruoli sono quella maschera sociale e anche non solo sociale che permette di riconoscerci, permette di spenderci incontro all'altro, non per forza la maschera nell'accezione di nascondere qualche cosa, non solo ma anche, nel senso che ci può stare anche che non mostriamo a tutti tutto quello che noi siamo e che ci permette però di entrare in relazione sotto mille sfaccettature e quindi anche a riscoprirci, essere anche sempre un po' nuovi, perché chi ci conosce sul lavoro e non ci conosce nella vita privata ha magari la possibilità di integrare queste parti. In famiglia ci possiamo permettere di essere più noi e quindi la sfaccettatura della maschera che assume vieppiù altre angolazioni, altri colori, altre sfumature.
È vero che tu citi la famiglia, magari la famiglia è abituata a vederti in un modo, no? Tu hai quelle caratteristiche lì come bambino, cresci, non so, sei pacato, sempre riflessivo, il riferimento magari per altri fratelli, quello che non si ribella alle regole. E a un certo punto invece da adulto, per X motivi, ti trovi a fare uno stravolgimento. Leggevo prima la storia di Gianna Nannini, per esempio, grandi conflitti, ci basta, io non voglio più essere questa cosa che voi vedete, io voglio essere altro, comunque la mia vita mi porta da altre parti, e lì crei, c'è uno squilibrio della famiglia.
Certo, assolutamente, e Gianna Nannini diceva una rinascita, no? Per chi seguiva prima, io prima ho ascoltato mentre arrivavo, questa rinascita è fondamentale, importante, perché permette agli altri di capire che non siamo solo quello che noi abbiamo sempre alimentato dell'immagine di noi, ma siamo anche il risultato di tutte le esperienze che abbiamo individualmente e poi come le sappiamo integrare con il nostro passato. Questo determina i nostri progetti, il nostro futuro e l'essere riconosciuti anche dalla famiglia non come statici, ma come persone sempre in movimento.
E quando la famiglia invece per la prima volta ti sente dire un no o ti vede non allinearti a ciò che si aspettava e che ha sempre visto nei tuoi comportamenti, ecco, questo può creare una scissione anche profonda, una rottura addirittura. Quante famiglie si dice amor di fratello, amor di... insomma, tante liti insanabili.
Assolutamente, ma anche in tempi non sospetti, perché se noi parliamo di bambini di 2 anni che hanno i no praticamente a raffica, già lì dobbiamo cominciare a capire che c'è un'individualità, c'è una volontà che sta emergendo in questa situazione. Poi chiaramente nel tempo, quando si sono inanellati anni, esperienze, conoscenza, un no, un cambio repentino delle modalità di essere disorienta, sbilancia, ma sta di fatto che in questo sbilanciamento c'è una richiesta di anche accudimento, di accompagnamento, per cui di essere ascoltati. È una voce, quel no, a volte così perentorio, che non è solo l'aggressività per tagliare dei ponti, ma è per cercare strade alternative e quindi di conseguenza, usando la metafora del ponte, per creare nuovi ponti, fatti magari diversamente, ma sicuramente necessari.
Cercheremo di capire meglio come fare a trovare gli strumenti per far fronte a delle situazioni del genere. Tu dicevi anche, sei un papà e hai proprio una bimba piccolina che magari è nella fase dei no che ci hai appena descritto.
Esattamente, molto autobiografico.
Ecco, che è molto, chissà quanti qua fuori stanno ascoltando, dice anche a me succede questo, come faccio a gestirmi questi no? Magari non ho gli strumenti, dove posso leggere informazioni, con chi posso confrontarmi per trovare la strada giusta quando non ho una risposta, e soprattutto anche in età adulta, un momento di conflitto, magari essere solo in due non va più bene, si può chiedere aiuto. Torniamo tra un attimo dopo questo disco.
Show begins. Anyone can see. You
Stavamo dicendo come si fa a chiedere aiuto. Riconoscere il problema è un primo passo, già non è sempre evidente.
No, questo è forse il passo più lungo, no, da compiere, quello che ci destabilizza di più. Io devo dire, spesso nei primi colloqui, ma non solo io, lo dico un po' abbracciando la categoria, no, chi accoglie, no, il vissuto dell'altro in generale, faccio i complimenti. Per dire siete arrivati fino a qua, bussare a questa porta significa già aver fatto un passettino in più nell'ottica di guardarsi dentro e non solo di trovarsi in delle circostanze per cui si è vittime di ciò che accade intorno a noi. Perché è più facile, parliamoci chiaro, Rosy, quando succede qualche cosa, guardare un po' nell'altro, è già biblica, no, la questione del guardare, no, la propria pagliuzza, anzi guardare la pagliuzza negli altri e non la nostra trave negli occhi. È lì da secoli, è lì da millenni. Riuscire a portarsi sul divano, sul letto del terapeuta e cominciare a discutere con lui sul fatto di dire: ma c'è qualcosa oggettivamente, lei che non mi conosce, che mi conoscerà quindi un tempo futuro nella terapia, che non va, che potrei migliorare, come mi sto facendo vedere, come sto comunicando? Sono domande meta e non vengono proposte così, però sono quelle domande a cui si arriva step by step, gradino dopo gradino, passettino, seduta dopo seduta, anche in quelle sedute che sembrano non portare a niente, dove ma non mi ha detto nulla, non mi ha consigliato, ma è passato quel giusto tempo per poter rimestare quell'acqua lì e permettere di far entrare un'acqua argomentativa nuova, nutriente.
Lo psicoterapeuta sei tu, psicologo. Io ti chiedo però come si fa, magari ecco, ci dai dei punti su cui partire, no? Io vedendo l'esperienza umana che facciamo noi, credo che si tenda a dire sei stato tu, sei tu che guardi nel campo altrui, no? Magari ecco, ci puoi dare degli spunti per iniziare a parlare in un modo diverso, più costruttivo, tipo io mi sento così, questo lo sto imparando nelle due volte che abbiamo chiacchierato insieme, magari cominciare a mostrare il proprio punto di vista, ma non accusando l'altro. L'ho capito bene questo?
Assolutamente, e hai già fatto un esempio secondo me importante, no? Nelle strategie di comunicazione, specie quelle che vengono denominate di ascolto attivo, no? Il fatto di dire io mi sento così, cioè partire con questo io, che non deve essere l'egocentrismo per cui è tutto io, bisogna chiaramente lasciare lo spazio all'altro, ma già dare una sorta di punto di partenza di come mi trovo, in che posizione mi fa stare un certo tipo di malessere piuttosto che di discussione che abbiamo avuto, permette all'altro di entrare un pochino in empatia. Evidentemente dipende anche dal grado di conflittualità, se siamo a spararci contro evidentemente non siamo nella situazione argomentativa più favorevole, ma se nei livelli prima cominciamo ad acuire il senso di dire guarda io mi sento così e sono disposto di sapere che cosa ne pensi tu, questo permette che non ci sia solo il rimbalzo delle responsabilità ma una presa di posizione anche responsabilizzante verso se stessi e dunque poi si possono formulare delle domande: cosa credi tu? Cosa credi che io stia sbagliando? Questo è molto importante perché in genere abbiamo l'attitudine a dire devi cambiare tu. devi fare questo. E invece cosa potrebbe migliorare? E perorare anche la nostra causa, perché non vuol dire essere lì passivamente a subire quello che vuole l'altro, come se fosse un menu di un ristorante. No, piuttosto dire, ma io questo lo sto già facendo in questo modo. Lo vedi? Oggettificare, cioè mettere in una sorta di piano, così sul tavolo, no? Su un piano non inclinato, ma su un piano bello stabile, no? Equilibrato, ciò che noi sentiamo di fare, che sappiamo fare.
Ti prego non cominciare. Sai che per me è già difficile credere a quanto mi facevi male. Ma se me l'avessi chiesto avrei scalato l'Everest a mani nude. Anche se odio il freddo e soffro pure di vertigini, io me ne frego. Quando menti io ti credo. So che sono più di mille quelle cose di me che non tolleravi. Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11 settembre. Dimmi ancora una bugia, poi la verità. Ah, era tutta una follia, però una follia per te non si fa. Ah, non ero più a casa mia, neanche a casa mia, sono mille guai. Penso a Davide e Golia, io sarò Golia, tu mi ucciderai. E te l'avrei lasciato fare. Perché ero fuori di testa. Dimmi quando ci si perde, a cosa serve fare festa. Fumo sti fiori del male, tutto quello che mi resta. Ora che mi sento inerme come un verme in fondo al mezcal. Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi. È inutile che mi angosci, mi mandi 100 messaggi da cui non risponderò, non ne sono più capace. Sono diventato tutto ciò che odiavo e ti assicuro non mi piace. Dimmelo se te ne accorgi, siamo diventati grandi. Anche se ho 10 orologi, non recupererò gli anni. Scusa se non tornerò, non sai quanto mi dispiace. Che abbiamo fatto la guerra ma non sapevamo come fare pace. Disse quando ci pensavo, ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato, solo perché finanziavo. Ti darei da bere il sangue perché tutto ciò che adesso mi è rimasto. Credimi, sembra impossibile accettare che oramai ti ho detto ciao. Sto in un bilocale che da quando ti ho cacciata sembra una penthouse. Grande tipo il doppio ma senza la luce, come ci fosse un blackout. Non sono sentimentale, delle volte tu aprivi la porta e io nemmeno ti sentivo entrare. Ti volevo a tutti i costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi. È inutile che mi angosci, mi mandi 100 messaggi da cui non risponderò. Non ne sono più capace. Sono diventato tutto ciò che odiavo e ti assicuro non mi piace. Dimmelo se te ne accorgi, siamo diventati grandi. Anche se ho 10 orologi, non recupererò gli anni.
Mi tocca molto che questa canzone è intensissima di Lazza con i 100 messaggi e non ha fatto vibrare solo le mie corde. Nicola Sasacchi, anche tu le ascolti le canzoni degli Ado? Perché...
Assolutamente sì, le ascolto, le commentiamo, mi vengono mandate addirittura i link per ascoltare. È preziosissimo sentire a che cosa si ispirano, che cosa nella musica dà loro le parole per parlare delle proprie emozioni. Quello è importantissimo.
Wow, e qua di intensità e di emozioni ce ne sono tante. Davide e Golia, questi due miti, no? Come dicevi, tante volte uno si sente il più debole, l'altro il più forte, ma il gigante non è per forza quello che è veramente il più forte. Magari ha un'apparenza più forte, però non è il più forte.
Eh no, anzi, può cadere con il flagore più ampio, più grande.
Mi piaceva, parlavamo prima di iniziare la trasmissione, abbiamo detto che questo può essere un tempo delle scelte, lo hai detto tu. Che cosa significa il tempo delle scelte?
Ma il tempo, chiaramente noi siamo abituati, quando parliamo di tempo, a parlare del ritmo della nostra quotidianità, se vuoi, delle routine, anche del fatto di non avere tempo. Ci accorgiamo dell'esistenza del tempo proprio quando non ce l'abbiamo, quando ci manca, rispetto invece a quando ce l'abbiamo e siamo più tranquilli. C'è un altro tempo che invece è quello più qualitativo, no? È quello della scelta, è quello che, anche se vogliamo un pochettino più filosoficamente, rimanda a quei miti in cui c'era proprio una divinità minore che parlava di questo, cioè che rappresentava il tempo come quell'atto in cui noi rendiamo la nostra vita qualche cosa, qualcosa di importante. Io devo dire, lo vedo in terapia tantissimo. A volte, insomma, il tempo che trascorriamo non sempre è un tempo che viene considerato come subito di aiuto, e a volte le persone si spaventano. Ah, non mi arriva subito il consiglio, non mi arriva subito la cosa. Poi ci sono quei momenti che, tradotto un po' malamente dall'inglese, i momenti ora, i now moments, che in qualche modo determinano come un lampo, un fulmine, una presa di coscienza. Questi sono quei momenti che vengono chiamati cairologici, cioè quei momenti che ti danno la percezione che qualcosa stia avvenendo. Cos'è successo prima? Non lo so mettere su una bilancia, non lo so pesare, ma intanto dentro è come se si stesse creando una figura, qualche cosa in stile Tetris, no? I pezzi si stanno un po' combinando, alcuni no, e cresce, fin tanto che a un certo punto ti arriva quell'idea o quel sogno che ti fa dire: ah, adesso ne so un pochino più di prima.
Bellissimo, tu parlavi di questo concetto di Kairos, quindi questa forma di tempo che non è Cronos, che non è il tempo quello che è classico, che scorre, che ci fa invecchiare.
Esattamente, è quel tempo che si mangia il futuro, i suoi figli, e non è quel tempo tiranno che divora e che dice: devi correre, devi essere sul pezzo. È invece quel tempo che tu ti sei preso per te, quando tu sei in una situazione che viene detta di flusso, no? Quando stai facendo qualche cosa in cui il tempo non esiste più, in qualche cosa in cui tu hai una sorta di benessere che magari non è neanche così chiaro, da pelle d'oca, di dire: oh, che bello, ma che ti trascina l'ascolto di una canzone, vedere un film, spero anche sentire una trasmissione in radio, qualche cosa che ti fa passare le giornate e ti fa avere la percezione di aver fatto qualche cosa, anche se poi probabilmente non hai creato niente di così straordinario, non sei andato avanti con certi progetti, ma sei riuscito a stare dove sei senza influenze che potessero determinare un malcontento o essere qualcosa per qualcun altro e non solo per te stesso.
E questo tipo di tempo può essere anche la scelta di rivolgersi a un momento di psicoterapia per cercare di riorganizzare le proprie idee quando si è un po' smarriti della selva di prima?
Perché no? Anzi, assolutamente. Adesso io chiaramente sono partigiano della professione, però di fatto, ecco, riuscire a chiedere aiuto a un amico piuttosto che riuscire a appoggiarsi sulla propria famiglia, e anche, perché no, appoggiarsi su dei professionisti che, non tanto perché sanno più di te, ma perché in questo momento hanno più orecchie, se possiamo dire, per ascoltare il tuo disagio e confrontarti con questo.
Perché per tanti è una perdita di tempo, no? Dico: ma se vado giù da un psicologo a fare, ci torniamo?
Certo.
She works at a bar, but she's too young to have a drink. Paying for her mother's alcohol and colored pills. Never see her father, but he taught her the ballet. One night she packed her bags and ran away. Oh, now she's dancing alone. Toes bleeding out on the floor. Oh, now she's dancing alone. As she moves to Daggio. Her memory stained by the songs on repeat.
lasciamo se d'oggi io.
Ci sono le colleghe in visita, una delle quali anche laureata in filosofia e storia delle religioni, mi dice: beh, c'è un'altra rappresentanza del tempo, quella delle parche che tiravano i fili del destino. Quel tempo lì però non è sotto il nostro controllo, ai noi, questa era la visione degli antichi, queste streghe che andavano con le forbici a tagliare la nostra durata della vita. Poi mi ricordo anche di un telefilm, cartone animato, che veniva proposto dalla nostra radio televisione svizzera quando ero piccolina, e lì staccavano l'altezza delle candele. Era una storia che mi aveva così inquietato, pensando che qualcuno potesse gestire il mio tempo. Adesso però invece questa tua visione, Nicolas, ci alleggerisce i pensieri, cioè questa soggettività di questo tempo che puoi un po' coccolare a tuo favore, possiamo definirlo un po'?
Beh, deve essere così, il tempo della scelta. Adesso il fatto di citare le parche è estremamente interessante, perché ci fa capire che c'è un tempo sul quale noi non abbiamo assolutamente la possibilità di mettere a discussione, e un tempo invece sul quale noi dobbiamo farlo, proprio perché c'è una parte di tempo che è indiscutibile. Quando si parla delle parche, ovvero sia soprattutto dell'ultima, cioè quella che poi dopo arriva a tagliare il filo della vita, beh, logicamente noi dobbiamo tenerlo, è sempre nella nostra mente, sotto altre spoglie, diciamo, non possiamo pensare costantemente alla morte, questo ci angoscerebbe, ma dobbiamo pensare che il tempo non è sempre lì che ci aspetta, non è sempre lì denso di significato. Siamo noi che dobbiamo andarglielo a creare, a cercarcelo. Siamo noi che dobbiamo rendere interessante la nostra vita, proprio perché finisce, proprio perché arriva un momento in cui questa sarà lei in qualche modo a decidere che taglio darle.
Ti occupi soprattutto di adolescenti, il tema della paura della morte e del tempo che finisce ce l'hanno molto.
Ce l'hanno molto, e noi lo vediamo sotto forma della sfida alla morte, ovvero sia l'adolescenza è uno dei momenti in cui le persone, l'essere umano incontra la morte. Il primo, se vogliamo, è quando ci sono le paure, quelle iniziali, 4-5 anni, ma poi nell'adolescenza è abbastanza noto per chi è nel settore, ma abbastanza mistificato per chi non lo è, perché i ragazzi non ne parlano così apertamente. L'atteggiamento di sfida è un atteggiamento di controllo rispetto alla morte. Vedi? Questo non succede, non è vero che si muore, perché io ho provato, ho fatto, ho rischiato e non è accaduto. Ahimè, sappiamo dalla cronaca che non è sempre così. Però di fatto questo è un atteggiamento che io interpreto come un atteggiamento di paura e di, come dire, esorcismo rispetto al timore dato dalla morte.
E poi c'è il timore del tempo che passa, soprattutto dopo una certa età. Tu cominci a intravedere questo epilogo, no? Che ormai purtroppo insieme al dono della vita ci è stato regalato. Come si affronta anche il cambiamento che ti vedi allo specchio quando ti guardi, dici: oddio, non sono più quella che ero. L'accettazione del sé, che era un po' il tema che volevamo affrontare oggi.
Sì, è corretto. Ci sono diversi studi che parlano di come le persone arrivano ad affrontare il fine vita, o meglio, arrivano ad affrontare il tempo che passa in funzione dell'idea che il corpo venga meno rispetto alle sue facoltà di gioventù, piuttosto che la mente, piuttosto che esistano malattie proprie o anche di persone che sono accanto a noi. C'è anche il tempo in cui bisogna cominciare a pensare anche cosa fare dopo il lavoro, che significa come organizzo il tempo per me, quello che può essere della pensione o di un ritiro, insomma. Queste sono tutte cose estremamente importanti che in terapia arrivano, che vanno discusse e devono essere integrate in un discorso di qualità di vita pregressa. Qualità di vita che vuol dire aver fatto delle scelte e aver avuto anche attorno a sé un'ottima rete sociale di sostegno.
Besides, after 70 years, is what he goes there for, is to unlock the door, while those around him criticize and sleep. And through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream.
together, they were friends at school.
Faceva l'esempio che facevi a microfoni spenti di questa situazione in reparti di ospedale molto dolorosi, dove purtroppo tantissimi di noi sono passati per familiari, per amici o in prima persona quello di oncologia. Oggi per fortuna ci sono grandi possibilità di uscire, di guarire anche di malattie che spaventano soltanto nella definizione, però dici ci sono tante lezioni di vita lì dentro. Ce n'era una bella che ci hai spiegato poco fa a microfoni spenti, la vuoi riassumere?
Sì, assolutamente, stavo appunto cercando di continuare un po' il discorso sulla la qualità delle scelte e dunque poi dopo nella soddisfazione che queste scelte ci danno anche nei momenti della vita che possiamo dire terminali o comunque sia dove c'è il dubbio o il forte rischio che possono essere gli ultimi istanti della vita. Ebbene, c'è un autore che si chiama Irwin Yalom, che è un psicoterapeuta americano ma anche filosofo, che ha insegnato all'università di Stanford, oramai penso che sia passato alla pensione visto che ha molti anni, il quale ha lavorato tantissimo con dei gruppi di pazienti che avevano delle malattie con delle prognosi non certo, come dire, felici, ecco. E lui riscontrava il fatto che non trovava un'angoscia di morte così elevata in quei soggetti che sapevano raccontare di una vita piena di significato, e questo significato era diretta conseguenza del fatto di aver fatto tante scelte, di chiaramente averne anche subite tante altre, perché parliamoci chiaro, non è che possiamo vivere nell'onnipotenza di scegliere tutte le cose, ma anche essere riusciti a scegliere cose senza troppo avere nostalgia su ciò che non si è scelto, poiché ogni scelta implica anche una non scelta di più opzioni. E queste persone erano più in pace con loro stesse nell'accettare quelle che erano le ultime pagine della loro storia.
Abbiamo anche parlato di giovani che oggi più che mai hanno l'occasione di costruire se stessi come lo desiderano, quindi attraverso i social, tutti i confronti con un sacco di adolescenti, lì magari ecco l'accettazione del sé, l'impostarsi nel rapporto con gli altri è tutto molto vincente, molto positivo, e quindi l'affrontare il tempo, insomma, sei bello come lo vuoi, sei sicuro come lo vuoi, sei capace di gestire una relazione come la vuoi, perché tanto ti puoi prendere un tempo e poi ti esponi nel tempo reale, quello in cui insomma ti incontri con gli altri a scuola, e lì magari può uscirti un'insicurezza che ti rende più difficile la gestione del tuo tempo con gli altri magari.
Assolutamente, più c'è scelta e più luogo comune, c'è imbarazzo nella scelta e quindi diventa difficile anche fare la cosa giusta. Noi ci troviamo in una società che promuove un certo tipo di narcisismo, ovvero sia un certo tipo di esposizione di sé nella maniera migliore possibile, no? La più bella possibile, priva di errori. E di fatto si creano dei legami, degli scambi con le altre persone un po' sotto questa egida. Io non posso essere da meno o di meno. È chiaro, nasce sotto questa egida il social, cioè quello di mostrarsi e essere soprattutto visti. Però ha creato delle disparità di tempo, ha creato delle modalità di comunicazione che purtroppo devono essere sempre in una direzione, sono un po' artefatte. E i ragazzi devono imparare a riuscire a stare in quei momenti vuoti, quando non arriva subito il like, piuttosto quando ne arriva quantitativamente di meno rispetto a quello che era successo, che ne so, con il post di 2 settimane fa, o entrano in competizione con questi parametri. E soprattutto quando poi invece pensiamo alla messaggistica istantanea, quando vediamo le spunte blu per esempio di WhatsApp
e non arriva la risposta,
mi ha risposto, mi ha ghostato, e c'è quel rifiuto, perché quell'immediatezza non può esistere, non deve esistere.
E poi c'è quel confronto con la realtà, no? Quello che ti sei immaginato, che hai voluto costruire di te stesso, magari non corrisponde a ciò che gli altri vedono di te, questo per chiamare un pirandello, no? Dell'essere uno, nessuno e 100.000, no? O un fumatia Pascal che dice a un certo punto, dice vabbè, la vita è andata così, volete che io sono morto? Bene, riparto e mi reinvento come vorrei essere. Poi però la vita ti incasina di nuovo. Quindi questo confronto di realtà arriva spesso nelle vite delle persone. Come si gestisce questa cosa?
Questo si deve gestire, insomma, in tante maniere. Io direi che non esiste un'età in cui questa cosa deve essere gestita, è tutta la vita che noi dobbiamo imparare a modulare questa situazione qua, ed è il difficile. L'altro reale e l'altro che abbiamo interno, farli combaciare è anche un po' la sfida.
E lì bisogna chiedere aiuto quando si è un po' persi?
Assolutamente, all'aiuto all'altro, più che altro per vederlo nella sua terza dimensione, per vedere in quello che è realmente, nei suoi tempi, nei suoi spazi, e non solo vederlo nell'immediatezza della risposta, del feed, piuttosto che del like.
Delle sere chiuso per la serie, culto della serie, chiudo e stiamo assieme, punto. Soffiano venti caldi, siamo rimasti in venti calmi. E sono tempi pazzi, fricchettoni con i piedi scalzi, che diventano ferventi nazi. Fanno il G8 nei bar, col biscotto e il cherry muffin. Sono esilaranti nel ruolo di piedi piatti, Eddie Murphy. Scusa, non dormo sulla mia Glock 17, sognando corpi che avvolgo come uno stock di cassette. Ora che mi fido di te come di chi fa autostop, fuori dal tempo.
anche questa canzone di Caparezza, stare bene, mica è facile come dirlo, stare bene a volte. Possiamo far innescare il meccanismo dell'autosabotaggio, questo anche tendere a criticarci in continuazione, la famosa sindrome dell'impostore, vederci meno di quello che valiamo. Come facciamo a risolvere, almeno affrontare questi problemi relativi alla relazione più importante che abbiamo in questa vita, ovvero quella con noi stessi? Come si gestisce?
Questo è arduo, perché adesso hai parlato di autosabotaggio, e trovare davanti a sé una persona che travalica quel senso, come dire, anche di pudore rispetto ai suoi meriti, quindi una persona modesta che ci fa piacere, ma travalica questo confine ed è in continuazione in una sorta di sottrazione delle proprie qualità. A un certo punto cominciamo a sentirlo, no? Che è una sorta di litania, è qualcosa che è più forte di loro, non stanno quasi più pensando, tra virgolette, evidentemente. Cioè è diventato quasi un'ossessione il continuare a togliere anche i galloni dell'essere stati capaci di aver fatto qualcosa, no? Che insomma ci sarà qualcuno che avrà fatto qualcosa, non è possibile che non si faccia mai nulla. Noi troviamo solo queste cose qui, in particolare con persone che hanno tanta qualità, hanno quasi una sorta di paura della propria qualità, perché emergere, distaccarsi dagli altri, a volte sappiamo bene, può ingenerare delle invidie, può rappresentare delle gelosie, ma soprattutto può anche essere un punto di rottura con quello che noi siamo sempre stati. Per cui emergere, spiccare laddove non l'abbiamo mai fatto, le nostre figure di riferimento non ci hanno promosso in questo senso, è un po' come tradire quel passato, e ci mette in una posizione quasi di debito con chi non ci ha mai valorizzato abbastanza.
Quello che abbiamo detto, quello che hanno costruito di te, a un certo punto non lo vuoi più accettare.
A un certo punto crolla, e lì è la difficoltà, cercare di sostituire quell'immagine e cominciare piano piano a tesserne una nuova, una giusta per te.
Conosco almeno un'amica che funziona così, non è un tema più femminile?
Ma in verità non credo che ci sia una netta prevalenza al femminile, forse sì, non so, non sono aggiornato su questo, però al maschile c'è, anzi devo dire al maschile c'è, la vediamo però, come dire, espressa con dei comportamenti più macistici, cioè quindi è l'esatto opposto, perché l'uomo in qualche modo è ancora un po' fissato a quel retaggio per cui è la forza e l'aggressività piuttosto a dover predominare. Nella misura in cui non riusciamo a tollerare i nostri pregi, o cadiamo come un gigante dai piedi di balsa, oppure dall'altra parte dobbiamo metterci in una posizione invece più di ostacolo, più aggressiva, che rende la vita degli altri molto, molto più complessa, laddove invece la complessità è tutta nostra.
Cosa vuol dire avere un rapporto tossico con noi stessi?
È essere dipendenti dal dover in continuazione sottolineare delle qualità che alla fin fine non sono così importanti, e sottolineare delle qualità che sono sempre viste con una polarità negativa, laddove invece le altre persone ci stanno già valorando per altre cose. Ma cediamo alla tentazione di guardarci sempre con i nostri occhi e non accettare gli occhi dell'altro.
Tante volte inneschiamo questa autodistruzione quando siamo in coppia, inizialmente tutto rose, fiori, tutto felice, poi cominci a sentire una paura magari di perdere l'altro, perché questo altro ti ha cambiato la vita in positivo, ti sembra che tutta la felicità dipenda da un'altra persona. Possiamo entrare tra un attimo in questo ambito, no? Quello di far dipendere il tuo livello di felicità dagli altri, e invece ricordarci che siamo noi i nostri veri compagni di viaggio. Se stai bene con te stesso, magari si sta bene anche con gli altri e non scappa più nessuno.
my friends, make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Thinking it's too easy, but that's the way it is.
So here's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC, who likes it on a easy V. Who doesn't come for free, she's the real lady. And as for me,
abbiamo scelto anche la musica a tema stamattina. I wanna be, voglio essere anche l'amante di me stesso, volermi bene. Se sono felice io, farò star bene attorno a me gli altri. Se no divento un vampiro energetico, dopo un po' la gente scappa a gambe levate perché sono una tegola praticamente. E come facciamo a migliorare? Magari tu ti rendi conto che di essere un po' pesantello o logorroico, tante volte parli, riempi vuoti
e soprattutto ti aspetti che dall'altra parte ci sia un vuoto pronto a cogliere tutto quello che tu stai portando. L'idea di dire devo stare bene con me stesso prima di approcciare agli altri è un mantra, se vogliamo, anche di qualsiasi tipo di relazione, anche di autoaiuto, se vogliamo, no? Da ripeterci ogni giorno la mattina. Però dall'altra parte c'è da dire anche questo. Volersi bene significa anche potersi criticare, ma nella giusta misura. Potersi mettere in discussione non solo in funzione di quello che chiede l'altro, ma anche in funzione dei propri obiettivi e di ciò che io voglio propormi per crescere, per diventare più grande, più adulto, più vecchio, più esperto, più saggio di me stesso. Le altre persone, soprattutto quando noi le cerchiamo come nostra protesi, come nostra stampella, non cercano persone che siano fragili, o meglio, forse in determinate circostanze, ma lì andiamo forse più nella patologia, perché non si creano poi dopo quegli equilibri sani per poter crescere insieme, innamorarsi una volta e reinnamorarsi ancora nei decenni o negli anni insieme alle stesse persone. È proprio nell'idea di dire io sto bene con me stesso, riesco a trovare soddisfazione in quello che ho scelto, in quello che faccio, posso aver sbagliato, ma la nostalgia non può prendere il sopravvento, perché la nostalgia è il dolore del ricordo, io non posso vivere sempre nel ricordo. Chi si avvicina a una persona che non vive il tempo presente e non sceglie per il futuro?
Wow, arrivano dei messaggi, tanti, con delle domande. E poi chi ringrazia? Il Doc, perché in queste tre puntate è stato un super valore aggiunto di grande professionalità, sensibilità e un linguaggio apprezzato perché è arrivato in modo semplice malgrado i temi intricati. Complimenti e grazie, speriamo di risentirlo presto. È vero? Bellissimo.
Anche l'autostima dopo questo.
Beh, è bello anche che sia arrivato al cuore delle persone che stanno ascoltando mentre stanno lavorando, che non è evidente. Posso tranquillizzare tutti dicendo che comunque lui ha un suo studio di psicoterapia a Lugano, quindi facilmente raggiungibile, è fatto di un team di professionisti, ognuno si occupa o ti occupi di tutti i vari fronti da solo?
No, in verità siamo quattro persone che hanno scelto di coabitare nello stesso studio e ognuno fa per sé, ma siamo anche molto uniti, è anche molto bello lavorare sempre con qualcuno.
Essere in squadra quindi è un bel messaggio, tante volte tu hai un punto di vista, voi siete dei professionisti, però penso che anche nel vostro contesto, da professionisti di questo settore della psicologia, della psicoterapia, tu hai una tua visione delle cose, confrontarsi con gli altri è spesso una ricchezza.
Assolutamente, e dobbiamo dire, noi siamo anche obbligati a essere sotto supervisione o piuttosto intervisione, pertanto dobbiamo confrontarci anche su quelli che sono cosiddetti angoli ciechi, no? Perché noi guidiamo la terapia, o meglio la co-guidiamo insieme ai nostri pazienti che sono come dei co-terapeuti. E come nella guida ci sono degli angoli, dei punti che non siamo capaci di vedere. Una supervisione, un'intervisione, anche solo il semplice atto di prendersi del tempo tra una seduta e l'altra per rianalizzare, rielaborare anche il proprio vissuto, ci permette di scandagliare meglio quello che abbiamo fatto di giusto, ma anche quello che non abbiamo fatto di giusto.
C'è Cercando il senso della vita, ci ascoltiamo anche questa bellissima canzone di Vasco del 2004.
Voglio trovare un senso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha.
Filosofo Vasco, che ha vissuto la vita e dice: guarda, magari c'è un momento in cui sei frustrato, castrato magari da un capo, da qualcuno che non ti dà la possibilità di esprimerti come vorresti, la possibilità di splendere come tu credi di poter splendere la vita, una relazione d'amore, una sofferenza familiare, un lutto che ti fa cadere giù in un buio, e poi però il tempo ti arriva in aiuto. Attraverso che cosa, Nicolas? Il tempo aiuta.
Il tempo, la virtù del tempo, c'è chi diceva che fosse galantuomo in questo senso, è che è ciclico e possiamo dire che ci ridà quello che ci ha tolto sotto altre forme, sta a noi coglierlo, sta a noi rivedere come quell'occasione mancata può ritornare sotto un'altra veste, diversa, camuffata, ma non dobbiamo dimenticare che è comunque una nuova posizione sulla quale possiamo creare. Cito la canzone, possiamo dare un senso, possiamo essere qualche cosa di più, trasformarla, perché noi siamo degli esseri trasformativi, siamo degli esseri che con questa capacità di sapere che stiamo al mondo, di sapere cronometrare il nostro tempo e quindi la nostra presenza, poiché il tempo siamo noi fondamentalmente, e possiamo impiegarlo al meglio che possiamo per essere qualche cosa di diverso. Il nostro cammino è diversificarci fino ad arrivare al massimo della nostra aspirazione o quello che ci è stato concesso di essere.
Quando ci sentiamo ancora eterni e siamo studenti, siamo giovani, siamo adolescenti, magari non abbiamo ancora le consapevolezze della gestione del tempo, sei un po' in balia di tutti i ritmi scolastici, eccetera. Quando arrivi alla pensione, che finalmente puoi beneficiare di questo tempo, ti spaventi perché ti sembra di essere arrivato a un epilogo molto doloroso, visto piangere degli amici in questo periodo di... Dici no, trasformiamo, è un bellissimo messaggio positivo quello che stai dando.
Assolutamente, quello che dicevi prima sugli adolescenti mi colpisce molto, perché spesso io dico loro: ragazzi, non avete abbastanza pazienza. No? Pazientare è una parola, diciamo, un po' caduta in disuso, no? E che ha una molteplici accezioni. Il primo è quello del essere un tempo di attesa, cioè di vedere che le cose sono seminate e poi la fiducia di vederle crescere. Ma pazientare arriva anche da dolere, quindi ha una radice latina che parla del fatto di stare male, essere pazienti, per esempio, no? Non solo nel tempo, ma è pazienti di un dottore. Quindi pazientare significa aspettare che questo dolore significhi qualcosa, voglia dire qualcosa. Nella medicina, quella antica, ma anche nei giuramenti della medicina moderna, è l'ascoltare il sintomo, ascoltare la persona che porta il sintomo, quindi il proprio dolore, a rendere la cura efficace. E questo a volte ce lo dimentichiamo.
Oggi abbiamo un po' un dolore, un po' un dispiacere, perché dobbiamo congedarti e per il momento non potremo più chiacchierare il lunedì con te, ma in questa valigia della sopravvivenza magari ci saranno altre occasioni per chiacchierare, o magari singolarmente possiamo chiedere una consulenza psicoterapica nel tuo studio, a te o uno dei tuoi collaboratori. C'è Monica che dice: bello sentire qualcuno che riesce a tradurre in parole quello che provi. Ecco, ci puoi lasciare nella nostra valigetta, allora, ci abbiamo già messo il concetto di pazienza, ci lasci qualcosa d'altro nel kit di sopravvivenza? So, quando siamo smarriti, cosa possiamo fare? Quando ci sentiamo falliti, persi, senza sbocchi, c'è gente che dice: ecco, voglio pensare all'estremo gesto. No, c'è sempre una strada B per rivedere in positivo la vita.
Esatto, il fatto che arriverà sempre un domani, come diceva la canzone, ma mi attacco a quello che hai detto, no? Il dolore che finisce questo trittico di incontri. Sicuramente sì, è un dolore, mi dispiace, ma devo dire, dall'altra parte, io sono così felice che ci sia stato. Quindi a volte dobbiamo essere consapevoli della felicità e della gioia che arriverà dopo un periodo come questo. C'è sempre il sole, comunque.
C'è sempre il sole e tu ce l'hai portato sicuramente in questi lunedì, Nicola Sacchi. Grazie di cuore per la tua generosità, per quello che ci hai aiutato a capire di questa vita magica, meravigliosa, che non smetterà mai di sorprenderci. Questo è uno dei messaggi belli: ti sorprende in adolescenza, ti sorprende in età adulta, ma anche in una terza fase della vita ha tanti regali da darci, e quando non sappiamo più come interpretare questi segnali, questi doni, al limite possiamo rivolgerci a qualcuno che ci aiuterà a individuare il messaggio, una persona, una figura professionale o degli amici, come ci hai detto.
Assolutamente, grazie.
Grazie Nicola Sacchi, buon lavoro e buona vita.